Sabato 3 agosto, buon sabato mattina, sono le 10:33. Un saluto a tutte le ascoltatrici, tutti gli ascoltatori, soprattutto coloro che si aspettavano Radio Bizarre, ma
invece,
oggi ci siamo
purtroppo
noi.
Per loro.
Sì, quindi un abbraccio a tutti gli affettuosi ascoltatori e ascoltatrici di Bizarre, nonché alla redattrice di Bizarre,
certo.
Chissà se ci stai ascoltando. E abbiamo pensato, siccome l'info è in vacanza e non ci sentite più dalle 9 alle 11 tutte le mattine, di aggiornare un po' sulla situazione in Medio Oriente e anche su quello che sta succedendo in Venezuela.
Eh sì, perché nonostante l'info appunto sia in vacanza, qui i fatti, gli avvenimenti si susseguono, sono sempre più complicati da interpretare e soprattutto sempre più drammatici per certi aspetti, quindi insomma abbiamo deciso di fare un po' un focus su quello che è successo fino adesso per quanto riguarda le questioni palestinesi, la morte di l'uccisione di Haniyeh, quello che sta probabilmente per avvenire, cioè l'allargamento del conflitto in Medio Oriente, anche con contributi piuttosto importanti, perché dovremmo sentire dalla Siria, se non sbaglio,
Marco Magnano, da una decina di minuti,
che è un blogger insomma che fa degli interventi molto interessanti e approfonditi, e poi proveremo a fare un po' il punto su quello che sta accadendo in Venezuela, forse con una corrispondente, vedremo un po' se riusciremo a contattare.
Allora, abbiamo deciso, siccome in questa prima parte di così oretta e mezza informativa parleremo sicuramente di Palestina, di mettervi di sottofondo un set di Sama Abdullah, di una grandissima DJ appunto palestinese. Sama di sottofondo in questo suo DJ set nel deserto e vi andiamo ad elencare i temi che vorremmo toccare oggi in questa oretta e mezza che passeremo insieme. Beh, sicuramente ci sono stati almeno due omicidi importantissimi da parte dell'IDF, oltre ahimè a quello a cui purtroppo siamo abituati e che siamo anche abituati a commentare, che è il genocidio in corso che continua, questo sia nella striscia di Gaza, ma i bombardamenti dell'esercito israeliano si fanno sempre più frequenti anche in Cisgiordania, e questi due omicidi eccellenti sono avvenuti non nel territorio palestinese bensì nel territorio iraniano, ed è questo il caso del leader politico numero uno, possiamo dire, di Hamas,
sì,
che è Haniyeh,
ma anche in circostanze particolari, perché Haniyeh si trovava a Teheran perché c'era l'insediamento del nuovo presidente iraniano, E non solo, si trovava a Teheran ospite, diciamo così, dei guardiani della rivoluzione. Quindi colpire Haniyeh, che poi peraltro si trova all'estero, quindi fa parte, diciamo così, di quella parte della dirigenza di Hamas che non è nella striscia, ed è peraltro è stato uno dei mediatori, colui che in questo momento stava portando avanti la trattativa. È chiaro che il messaggio è arrivato forte e chiaro, sia un messaggio contro Teheran, perché è stata per certi versi anche un'umiliazione dal punto di vista, come dire, militare, il fatto,
certo,
che gli israeliani
della sicurezza,
siano riusciti a colpire proprio nel cuore di Teheran, ma poi anche fa comprendere molto bene come Israele non abbia nessuna voglia di arrivare a una trattativa con Hamas, perché quando ammazzi quello con cui stai parlando è chiaro che
stai, insomma, facendo dei negoziati, ma
non hai nessuna voglia.
E soprattutto tutto questo ha stretto giro rispetto al tour di Netanyahu negli Stati Uniti, il che lascia pensare che appunto sia questo omicidio, sia l'altro importantissimo, quello di Fuad Shukr, un vertice di Hezbollah che è stato colpito con un drone militare a Beirut, capitale del Libano, fanno pensare che gli Stati Uniti fossero perfettamente al corrente di quanto stava per accadere.
Eh sì, evidentemente l'interesse di Netanyahu in questo momento è quello di allargare il conflitto e andare a colpire direttamente l'Iran e i suoi addentellati, come appunto Hezbollah, anche se questo può significare allargare il conflitto e trascinare in questo conflitto anche gli Stati Uniti. Evidentemente anche nell'amministrazione americana c'è una fazione a cui fa riferimento Netanyahu, che è anche disponibile ad andare a questo scontro, che potrebbe chiaramente avere delle conseguenze che non possiamo prevedere.
Sì, sembra anche un po' che Netanyahu non veda l'ora che vinca Trump, quindi sì, fa come se avesse già vinto.
Anche quello è vero, sta scalpitando. Però chiaramente per Israele sarebbe un po' difficoltoso confrontarsi su due fronti, anche perché poi l'Iran, come dire, è un avversario che ha delle capacità militari sicuramente consolidate, e quindi è una posizione che definire avventurista è dir poco, anche perché poi appunto anche di questo forse riusciremo a parlare. Netanyahu si trova per quanto riguarda la situazione interna in seria difficoltà, perché la società israeliana si rivela sempre più una società divisa, una società in cui appunto ci sono l'esercito sta diventando una vera e propria fazione armata
a sé, possiamo dire. E infatti in questo rapido sommario volevamo anche, come facciamo sempre in realtà da questi microfoni, parlarvi proprio delle fratture interne alla società israeliana, perché è di qualche giorno fa la notizia che manifestanti, soldati e parlamentari di estrema destra si sono radunati per portare solidarietà alle guardie israeliane sospettate di aver violentato un detenuto palestinese. Sono 10 queste guardie israeliane che così evidentemente devono fare la figura delle uniche mele marce in un meleto completamente marcio che è Israele. I soldati in prima persona, oltre che parlamentari, sono andati a protestare contro questa decisione della corte. Questo per dire un po' come, che aria tira in Israele. E poi ci dedicheremo anche alle questioni economiche, perché oltre sono svariate le economie in questione che sono in grave difficoltà, sicuramente quella iraniana, e infatti il neoeletto presidente iraniano probabilmente non avrebbe assolutamente voluto occuparsi di una morte così eccellente sul suo territorio anche, sì. Però approfondiremo più avanti, questo è solo un sommario, ma ugualmente anche l'economia iraniana è in fortissima crisi, ma anche quella israeliana non versa in ottime acque in questo momento, e quindi parleremo anche di questo.
Sì, la guerra sta effettivamente creando una situazione molto complessa per quanto riguarda l'economia israeliana. Molte aziende sono praticamente fallite, manca la manodopera, c'è il problema anche del blocco delle importazioni dalla Turchia, questo anche a dimostrazione di come le sanzioni economiche potrebbero effettivamente essere molto utili per fermare la follia del governo israeliano. E poi c'è anche la situazione in Cisgiordania, che sta diventando diventando sempre più complicata, con attacchi anche con bombardamenti in Cisgiordania. L'omicidio di Haniyeh a Teheran e l'omicidio di uno dei capi militari di Hezbollah fa parte di questa strategia di Netanyahu di allargare il conflitto, ma che alcuni commentatori, come il caso di Ramzi Baroud, Palestine Chronicle, in qualche maniera collega a una sorta di disperazione, cioè di fronte a quello che effettivamente è stato un fallimento militare, cioè il massacro che stanno facendo a Gaza, che naturalmente non porterà all'eradicazione di Hamas, e c'è una sorta di, appunto, di percezione di cupio dissolvi di questo stato sionista che forse è arrivato al suo punto finale, come dicono appunto alcuni commentatori molto importanti come Ilan Pappe, ma non solo, perché potrebbe essere veramente il momento in cui questo progetto coloniale, che risale alla fine dell'Ottocento, che poi si è concretizzato con la dichiarazione di Balfour nei primi anni 10 del 1900, in qualche maniera sta arrivando alla sua esito conclusivo, però trascinando tutto il Medio Oriente, forse non solo quello, in una guerra di cui non riusciamo a vedere effettivamente la fine. Quindi ci sono tutta una serie di problematiche piuttosto complesse legate alla strategia, ammesso che poi ne esista una di strategia di Israele, perché non si vede effettivamente qual è il punto di caduta di questa politica. Poi si parla esplicitamente anche del licenziamento del ministro della difesa, quindi anche all'interno dei vertici israeliani ci sono delle frizioni e differenze.
Sabato 3 agosto abbiamo perso Marco Magnano, ma abbiamo anche ascoltato tanto di quello che poteva dirci.
Diciamo che quello che ci ha detto in qualche maniera, insomma, ci è stato utile per interpretare quello che sta accadendo, ma d'altra parte i nostri potenti mezzi, insomma, hanno dei limiti.
Vabbè, non avevamo mai fatto una diretta con Damasco,
effettivamente.
È la prima volta, ma se si ferma pure facile. Quando parli con Mirafiori, figurati.
Comunque c'è stato
anche
un bel po'
bene.
Di spunti.
Esatto.
Devo dire che
metterei una canzone dei Dam, e poi, piuttosto che fare a lui questa domanda che volevo fare, no? Un po' sulle reazioni di tutti quei paesi che hanno intrattenuto con Hamas dei legami diplomatici in questi ultimi mesi, possiamo leggere un po' di articoli,
certo,
a riguardo.
شو رايكم تحجبوا كلكم نفس الخطاب كله ديجافو كله يغني عما واله كله يقرر شو حلاله حسب ما يحلاله يغير مبادئه حسب وضع ماله واقف عند الحيط ما بتحرق بتنقد اللي بتغني بتنقد اللي برقص ضابط جمرك بتحسبنا بالآخر بلا ما تسأل أي مشوار بنمرق وإحنا بين حانا ومانا هي ضاعت لحانا صفينا لحالنا وطلعنا بلوش يا بندبك مع بعض يا بندبك ببعض ومنتهم القدر
وين ما في أصابع على 9 مليمتر بتهزوني في اصابع فيس تويتر بياضوا الاعضاء بمد ايد حطوا ايجر طرات في جاكوزي كمان فقاعة عايشة بشبر تلت باللي بيحكم عملوا تلت باللي عملتوا ما وصلوا تلت باللي وصلته ارمي تنبح ما بتعود لا بتقيم لا بتحط زو بعد في كوفي شو بالاخر بنلتي
كلنا بنفس القاع كلنا في قناع نتلف باللي قاع بعدك واقف هيك ركز على الحيط علي على الغير
غير الاسطوانة خلص تحلح شوي يلا غير الاسطوانة أول بأول نفهم بعض ممكن ندفع لو كنا عرب بدناش راعي احنا مش بار انت براي وانا براي قولي وين الغلط نخيل عباد ممكن وممكن نخطط مع بعض شي مكان يمكن يستوعبنا بلا نقل تطلعش من فوق بشكل عام كلنا تحت بشوف السلم شوف كيف نطلع شوفش الخردة شوف الفرصة كلنا بنفس الفضاء كل واحد عنده جو فهم الغير حتى لو
بنحنا ومانا هي ضاعت لحنا صفينا لحنا وطلعنا بلوش يا بنكبك مع بعض يا بنكبك ببعض
غير الاسطوانه خلص تحلح شوي يلا غير الاسطوانه
Allora, abbiamo ascoltato Ben Hana Wa Maana del gruppo hip hop palestinese Dam, bravissimi loro.
Sì, vivamente consigliati.
E andiamo a leggere da domani un pezzo di un articolo che ci parla delle reazioni di Turchia, Russia e Cina all'uccisione di Haniyeh, che ha appunto scatenato proteste tra i leader internazionali che avevano intrattenuto rapporti diplomatici con Hamas, tra questi Giordania, Qatar, Russia, Cina e Egitto. Ho anche trovato, adesso dovrei averlo qua salvato da qualche parte perché me l'ero scritto, sì, le parole del premier e ministro degli esteri del Qatar Al Thani, che ha detto: gli assassini politici e i continui attacchi ai civili a Gaza ci portano a chiederci come può avere successo la mediazione quando una parte uccide il negoziatore dell'altra parte. La pace ha bisogno di partner seri e di una presa di posizione globale contro il disprezzo della, per la vita umana. E effettivamente
sì, perché le negoziazioni poi si stanno svolgendo soprattutto in Qatar e quindi anche quello insomma,
e quindi il Qatar che si è speso così tanto, certo, effettivamente vuol dire ma cosa facciamo i negoziati a fare se poi uccidete il negoziatore.
Infatti, poi oltretutto le reazioni sono state svariate, perché poi quella più forte, diciamo così, è stata quella della Turchia, che peraltro è un paese della NATO, in cui, con cui Erdogan, altro bel personaggio, che con una mano difende i palestinesi e con l'altra bombarda i curdi, ha detto, prima ha minacciato addirittura l'invasione di Israele, e poi comunque, insomma, di fatto concretamente sta portando avanti anche una campagna di boicottaggio economico con il blocco delle esportazioni verso Israele, che peraltro poi magari questo ci ricollegherà se riusciamo a parlare anche della questione economica in Israele, che ha creato
molte, come se dobbiamo farlo.
Dobbiamo farlo.
Dobbiamo farlo.
Ha creato una situazione molto difficile per le aziende israeliane, perché per quanto riguarda le importazioni di materiali dalla Turchia. Mosca anche ha condannato l'uccisione di Haniyeh definendola inaccettabile. Qui in Occidente i vari mainstream hanno parlato di eliminazione, perché evidentemente parlano così, ma in realtà è stato un omicidio, e da parte dell'Europa il portavoce UE per la politica estera ha detto che Bruxelles rifiuta le esecuzioni extragiudiziali, ricordando che il procuratore della Corte Penale Internazionale ha chiesto un mandato di arresto contro Ismail Haniyeh con varie accuse di crimini di guerra. Veramente questo l'ha fatto anche per Netanyahu, che poi è andato a parlare al Congresso americano.
sì, e poi possono condannare quanto vogliono e giudicare inaccettabili le uccisioni cosiddette mirate, per non parlare poi di quelle assolutamente non mirate, dei bombardamenti a tappeto su Gaza, ma continuano ad armare Israele.
Sì, vabbè, infatti, quindi c'è, loro si propongono come mediatori, questo avviene anche per gli Stati Uniti, ma sono decisamente parte in causa.
Ovviamente a questo punto, negoziatore ucciso, i negoziati sono fermi, e questo appunto per quanto riguarda quelle risposte che dicevamo dei vari paesi che hanno intrattenuto dei legami diplomatici con Hamas. Pensiamo ad esempio alla Cina, che aveva ospitato proprio i vari leader delle fazioni politiche palestinesi per pensare a un post guerra.
Si hanno trovato peraltro lì a Pechino un accordo, e forse anche la reazione di Abu Mazen che ha proclamato il lutto nazionale, dovuta forse anche in qualche modo alle relazioni personali che comunque aveva Abu Mazen con Hanieh, che è stato suo ministro, in qualche modo però dimostra anche un cambiamento di atteggiamento da parte della ANP verso Hamas.
E parliamo anche però di quanto pesa la morte di Hanieh per il neoeletto presidente iraniano Pezeshkian, perché nel paese continua a montare la rabbia nei confronti dei Pasdaran, colpevoli secondo parte della popolazione di non aver garantito la sicurezza del leader di Hamas, e questo ovviamente crea una pressione nei confronti del nuovo presidente.
Beh, rabbia che monta verso i Pasdaran anche forse per altri motivi,
certo,
dovuti al fatto che loro sono la punta di lancia della repressione del regime di Teheran contro l'opposizione.
Sì, ricordavamo proprio poc'anzi, mentre ascoltavamo la canzone dei Dam, stavamo dicendo, certo, Erdogan, che sembra l'unico a fare qualcosa per la situazione politica palestinese, sta anche contemporaneamente bombardando il Kurdistan iracheno, così come in Iran stanno continuando le esecuzioni, soprattutto di donne che si oppongono al velo.
E poi in realtà quello che è avvenuto, l'uccisione di Hanieh è avvenuto nel momento in cui Massoud Pezeshkian, il nuovo presidente, si stava insediando. E lui viene definito un riformista, ma in realtà è un uomo di apparato, perché il potere rimane sempre concentrato sulla guida spirituale, diciamo così, dell'Iran, però in realtà lui aveva fatto un'apertura potenziale all'Occidente, soprattutto per quanto riguarda la questione delle sanzioni, che stanno effettivamente mettendo in estrema difficoltà l'economia iraniana, e che poi vanno a colpire soprattutto le capacità di consumo della popolazione.
Sì, l'elezione a sorpresa di un riformista cosiddetto come Pezeshkian, che comunque prendeva il posto di un ultraconservatore come Raisi, aveva acceso la speranza che insomma l'Iran potesse in qualche modo cambiare direzione in questa prospettiva di riaprire un dialogo con l'Occidente proprio sulle sanzioni e sul nucleare, e tutto questo si scontra ora con lo scenario apertosi dopo l'assassinio di Hanieh, e c'è in Iran la convinzione che Israele abbia talpe e infiltrati fin nel cuore della Repubblica Islamica, e tutto questo ovviamente crea ancora più scompiglio all'interno
sì,
della Repubblica Islamica.
Il New York Times ha detto che Hanieh è stato ammazzato non da un missile lanciato da fuori dai confini iraniani, bensì da una bomba collocata nel compound, che peraltro era sotto il controllo dei guardiani della rivoluzione, dove Hanieh era ospite. Bisogna dire che per la cultura iraniana l'ospitalità è un principio sacro, cioè fare in modo che l'ospite non si trovi a suo agio, che venga danneggiato,
che
quando
venga ucciso, venga,
appunto, è veramente una cosa che per noi cioè, sembra inconcepibile, ma per la cultura iraniana è veramente un'offesa la massima che si può fare nei confronti di un ospite, e quindi diciamo che anche questo dal punto di vista simbolico è stato molto forte, e l'idea che ci possano essere comunque degli agenti infiltrati, oppure ci possa essere una sorta di complotto, questo un po' aleggiava dall'articolo del New York Times contro Hanieh, chiaramente diminuisce la responsabilità di Israele per certi versi, forse questo articolo in qualche maniera aveva anche questo scopo. Comunque sia, ci sono degli interrogativi che ci si fanno a Teheran a proposito di questo.
Perfetto, allora io adesso metterei un'altra canzone, che è un'altra canzone rap di un altro rapper palestinese, Shabdi Ed. Questa canzone si intitola America e poi proseguiamo.
خان انا ابو الانسان الزفر العفر اللي يمتد قبالي شبر اللي بيعجبش كل حدا الله يهدي اللي اهتدى فهمتوا كيف
وعي من عيني تنزف وتزيع على جبيني لو بعرف انك عم اشتغل سمعتش لو خبرتي
سمع الرصاص نزل حفايها الهدى طخ جدم طخ تسلي بالطن بملطخ مش طبيس هاد صوت قد صار وصوت امايا ده صوت صوت صعش يصبح في الجبل يحكي للبلد انه اليوم مصع على خمس الصبح انطخ اديك فيش غير ناديوك بالبلد ع جبل جرزين جبل ارجاز جبل شغلين طلع بجواز انا الهديت مش الضريب اجل عربيد اجل يا اخوان اجيكو بنص البلد معكو دخان وكل مين فيكو حريد احترد خد 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 حطه ونامكو السخت امريكا عكم اعدم صدام حسين سحب اقسام حمي الدربيل بس بسمحلوش ما تشرح ليش بلاش ما انامكو السخت من امريكا وحلفاء الشعب الصبر كمان ووطن 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 بابا شنو الاخوان اللي خانوا شنو تقعدش تقولي ارخمي دس لسه ليش هو مكانه تمو في كل كتاب ليش خاب تنسيطر صاح لك وحساب بستنو تقعدش تعاند يا الخويف وقعد عالساكت يرحم
وعي من عيني تنزف وتزريع على جبيني لو بعرف انك عم اشتغل سمعتش لو خبرت
Allora, lasciamo sfumare Shabdi Ed con appunto questa canzone che si intitolava America e passiamo alla lettura di un articolo del Palestine Chronicle che abbiamo tagliato per motivi di sintesi.
Ecco. Certo, perché ci sono varie analisi sul motivo per cui c'è stato questo assassino di Agnè e un'analisi interessante l'abbiamo trovata dal Palestine Chronicle di Ramzi Barud, che dice che l'assassino da parte di Israele del capo dell'ufficio politico di Hamas, Agnè, a Teheran, fa parte della disperata ricerca di Tel Aviv di un conflitto più ampio. È un atto criminale che però sa tanto di disperazione. Quasi subito dopo l'inizio della guerra di Gaza del 7 ottobre, Israele sperava di usare il genocidio nella striscia come un'opportunità per raggiungere il suo obiettivo a lungo termine, cioè di una guerra regionale che si sarebbe concordata a Washington contro l'Iran e altri paesi del Medio Oriente, e nonostante il sostegno incondizionato al suo genocidio a Gaza e ai vari conflitti in tutta la regione, gli Stati Uniti si sono astenuti fino adesso dall'entrare in una guerra diretta contro l'Iran. Anche se sconfiggere l'Iran è comunque un obiettivo strategico americano, gli Stati Uniti non hanno la volontà e gli strumenti per perseguirlo ora. Dopo 10 mesi di una guerra fallita a Gaza e uno stallo militare contro Hezbollah in Libano, Israele sta accelerando ancora una volta la sua spinta per un conflitto più ampio. Questa volta, tuttavia, Israele è impegnato in un gioco ad alto rischio, il più pericoloso delle sue scommesse precedenti. L'attuale scommessa ha comportato il colpire un alto leader di Hezbollah bombardando un edificio residenziale a Beirut, come abbiamo visto con Marco, e naturalmente l'assassinio del leader politico più visibile della Palestina. Agnè è riuscito a forgiare e rafforzare i legami con la Russia, la Cina e altri paesi al di fuori del dominio politico americano e occidentale. Israele ha scelto con attenzione il luogo e la tempistica per uccidere Haniyeh, leader palestinese, come dicevamo, è stato ucciso nella capitale iraniana dopo aver partecipato all'insediamento del nuovo presidente. Il messaggio israeliano è stato inviato alla nuova amministrazione iraniana e a Hamas ed è che Israele non ha intenzione di porre fine alla guerra e di raggiungere un cessate al fuoco negoziato. Quest'ultimo punto è forse il più urgente. Per mesi il primo ministro israeliano ha fatto di tutto in suo potere per impedire ogni sforzo diplomatico volto a porre fine alla guerra, uccidendo appunto il principale negoziatore palestinese. La portata delle provocazioni israeliane tuttavia pone una grande sfida anche al campo filo palestinese in Medio Oriente, vale a dire come rispondere con messaggi altrettanto forti senza concedere a Israele il suo desiderio di coinvolgere l'intera regione in una guerra distruttiva. Considerando le capacità militari di quello che è noto come l'asse di resistenza, l'Iran, Hezbollah e altri sono certamente in grado di gestire questa sfida nonostante i fattori di rischio. Altrettanto importante per quanto riguarda i tempi, l'escalation israeliana nella regione ha seguito la visita di Netanyahu a Washington, che a parte molte standing ovation al congresso non ha però di fatto fondamentalmente alterato la posizione degli Stati Uniti basata sul sostegno incondizionato a Israele senza un coinvolgimento diretto degli Stati Uniti in una guerra regionale. E quindi poi c'è anche l'aspetto di cui parleremo a breve dei recenti scontri che coinvolgono in Israele l'esercito, la polizia militare e i sostenitori dell'estrema destra. E quindi è chiaro che Netanyahu e il suo circolo di estrema destra, che opera entro un tempo a immagini sempre più limitati, considerando la misura criminale in cui Israele è disposto ad andare, una tale disperazione potrebbe alla fine portare anche a una guerra regionale che Israele ha cercato di istigare anche prima della guerra di Gaza.
Sottofondo teniamo sempre Sama Abdullah, di come vi dicevamo l'abbiamo scelta in quanto bravissima, punto numero uno, e palestinese, punto numero due. Ci è arrivato un messaggino al 346-6673-263 che vi andiamo a leggere perché riteniamo super importante. Il messaggino dice: un negoziatore con un patrimonio di 2 milioni di dollari nel suo esilio durato a Doha, la gente a Gaza continua a morire e questi signori se ne fregano. Ci vuole un esercito di liberazione popolare, basta con Hamas, Pazdaran e Ayatollah. Allora, intanto, caro ascoltatore e ascoltatrice di Blackout, ma certamente che siamo d'accordo con te.
Certo, direi che poi, a parte il patrimonio che poteva avere Haniyeh e il suo esilio, che molti definiscono dorato, sicuramente il problema che pone l'ascoltatore o l'ascoltatrice è piuttosto importante. Lui era senza dubbio un negoziatore e senza dubbio lui aveva delle posizioni politiche che spesso e volentieri non erano neanche condivise da chi invece era rimasto nella striscia e viveva una condizione ben differente. È certo che il problema che noi ci dobbiamo porre come sostenitori, insomma, della causa palestinese è quello se il problema di sostenere un gruppo come quello di Hamas e i suoi alleati, che sicuramente hanno un orizzonte politico e valoriale che sono completamente lontani, totalmente lontani dai nostri, e soprattutto che non aiutano il processo di liberazione del popolo palestinese. Anche se poi bisogna un po' anche definire quali sono le possibilità per il popolo palestinese in qualche maniera indicare la propria rappresentatività. Un tempo c'era l'OLP che in qualche maniera racchiudeva tantissimi fattori, tantissimi elementi di una società palestinese che era una società comunque complessa, articolata, acculturata. Adesso purtroppo la situazione è talmente disastrosa che per la maggior parte della popolazione palestinese l'unica speranza è il fondamentalismo islamico di Hamas, ma non è quella chiaramente la soluzione per la liberazione del popolo palestinese. Su questo noi siamo d'accordo, diciamo.
Certo, abbiamo commentato varie volte parlando dei bombardamenti a scuole, ospedali, al fatto che ormai, l'ha detto anche l'ONU, i due terzi delle costruzioni, degli edifici di Gaza sono andate distrutte, come la generazione di persone che ha visto morire fratelli, sorelle, parenti, vicini di casa, che non va più a scuola dall'inizio della guerra, che da anni di occupazione dipende in tutto e per tutto da quello che i colonizzatori decidono per loro, per cui se possono avere energia elettrica, se possono avere acqua, se possono avere cibo, quanto ne possono avere, di quante calorie hanno bisogno per poter sopravvivere. È chiaro che in una prospettiva come questa, e a maggior ragione dopo 10 mesi di guerra genocidaria, sia sempre più difficile sperare in una resistenza palestinese che non si aggrappi a Hamas. E per completezza mi sento di dire che tra le persone uccise, che qua si dice no, questo se ne frega, ci sono anche 3 figli di Haniyeh, per cui in realtà di fronte ai bombardamenti israeliani è chiaro che permane la questione di classe, ma in una situazione così estrema è tutto più difficile, più di difficile lettura. Ed è anche chiaro che bisogna, secondo me, rendere, insomma, dare notizia di questi che sono degli omicidi eccellenti, continuando a ricordare come siano più di 40.000, secondo l'Anset 120.000 i palestinesi e le palestinesi uccise, e quanto non ci siano differenze di importanza nelle morti, ma come ovviamente un processo di pace, una soluzione diplomatica si allontanino nel momento in cui il negoziatore con tutti i suoi milioni di dollari alle spalle viene comunque ucciso. Allora, un altro articolo che vi andiamo a leggere lo abbiamo preso da +972, che è il prefisso di Israele, nonché il...
è un magazine israeliano e palestinese molto interessante, anzi se avete l'opportunità, insomma, di vederlo in rete, in inglese.
C'è anche in inglese,
sì,
esatto.
Local Call e +972 ci raccontano un bel po' di cose da un punto di vista diverso della situazione interna in Israele.
Vi andiamo a leggere questo articolo che parla del sostegno che hanno ricevuto quei soldati israeliani che lavoravano nella base militare, che è al contempo un campo di prigionia per palestinesi presi e prese nel territorio della striscia di Gaza e portati all'interno appunto di Zeh Teiman, in questa base militare dove...
Peraltro al centro anche di inchieste da parte dei giornali anche americani che hanno
documentato torture, violenze.
Abbiamo avuto anche occasione di parlare con un medico italo-israeliano che insomma ha avuto modo di vedere quello che succedeva a Zeh Teiman qui dai nostri microfoni.
Ecco, alcuni soldati sono intervenuti a Beit Lid perché i loro compagni, altri soldati israeliani, sono stati arrestati con l'accusa di aver violentato un detenuto palestinese a Zeh Teiman. Questo detenuto, secondo i medici per i diritti umani, è stato ricoverato in ospedale 3 settimane con gravissime lesioni, e manifestanti e membri dell'estrema destra della Knesset, quindi del Parlamento israeliano, quindi dei parlamentari israeliani, israeliani sono radunati fuori dal campo di prigionia di Sde Teiman dopo che la polizia militare israeliana era entrata nella base per trattenere i sospetti. Gli slogan di questa manifestazione in sostegno dei soldati israeliani erano del tipo: l'avvocato generale militare, che era quello appunto che aveva predisposto gli interrogatori,
che peraltro è l'unica donna avvocato generale militare, che poi è stata anche presa di mira per, con dei comportamenti piuttosto riprovevoli.
Esatto, e contro questa donna diceva Ama Nukba, riferendosi all'unità militare di elite di Hamas, i cui membri, secondo i manifestanti, erano detenuti a Sde Teiman. Quindi l'avvocato generale militare è criminale, si legge in un cartello appunto esibito in questa manifestazione di sostegno ai soldati israeliani inquisiti e sospettati di aver torturato un detenuto palestinese, ma in realtà le torture ai danni dei detenuti e delle detenute palestinesi sono frequenti, ahimè.
Si parla di amputazioni di arti lì a Sde Teiman,
sì, perché dai polsi, sì. Perché le manette sono troppo strette, non vengono mai tolte, per esempio.
E poi questa manifestazione di fronte al centro di detenzione chiaramente aveva l'obiettivo, come dicevano i manifestanti, di non permettere al criminale avvocato generale militare di condannare degli ebrei. E insieme ai membri della Forza 100 che erano lì presenti, c'erano manifestanti che facevano parte di tutta l'area dei fascio-sionisti israeliani, per cui i canisti, i giovani coloni della Cisgiordania occupata, i sostenitori di Netanyahu, addirittura alcuni telespettatori della stazione televisiva Channel 14, che peraltro è stata applaudita al momento in cui si sono presentati mentre hanno picchiato un fotografo di Bezalem.
Esatto.
Quindi insomma, e diciamo che, dice giustamente l'articolista, in passato questi gruppi erano una minoranza politica, ma oggi sono al governo, gestiscono le forze dell'ordine del paese e sono il volto di Israele. E un titolo di un giornale israeliano diceva che i manifestanti hanno dichiarato guerra allo Stato di Israele, ma in realtà sono lo Stato, e questo è un fatto che è stato reso chiaro dal sostegno che hanno ricevuto questi personaggi sia da ministri che da parlamentari. E quindi la manifestazione, questi soldati sono stati mascherati, sono rimasti di fronte ai poliziotti, ma la polizia non ha fatto nulla, cosa che invece la polizia, quando si tratta delle manifestazioni contro Netanyahu,
antigovernative,
chiaramente utilizza cavalli, cannoni d'acqua, insomma, mentre invece questi manifestanti hanno tranquillamente potuto sfondare gli ingressi e fatto irruzione a Sde Teiman, e non hanno avuto nessun tipo di repressione, diciamo così, da parte della polizia.
Su questo infatti il ministro della difesa ha chiesto un'indagine per verificare se il ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir abbia deliberatamente ostacolato la risposta della polizia agli scontri. Siccome grandi scontri in realtà non ce ne sono stati, perché la polizia ha semplicemente detto ma sì, fate pure, sono stati presi a calci principalmente i giornalisti, tranne, come dicevamo prima, i giornalisti di Channel 12. Che è appunto
che poi peraltro è la televisione la cui il corrispondente ha messo in giro per la prima volta dopo il 7 ottobre la storia dei bambini decapitati. Queste manifestazioni dimostrano sostanzialmente una divisione che e non solo, ma anche il fatto che i soldati reclamano di fatto l'impunità, e c'è una legge che sta in Parlamento, alla Knesset, riguardo all'impunità dei soldati, ma questo dimostra anche il punto estremamente basso del dibattito pubblico israeliano. Non è sorprendente questo: da decenni, nella stragrande maggioranza dei casi, i soldati non vengono quasi mai ritenuti responsabili di aver commesso crimini di guerra, e è stata di fatto concessa l'immunità di saccheggiare, vandalizzare, sparare, uccidere a piacimento. Questo lo vediamo anche dai video che girano nel web dei soldati israeliani e quello che combinano quando entrano nelle case dei palestinesi. palestinesi, non
li
ultima
mettono sui social poi.
Certo, e non ultima la storia di quel ragazzo che è stato sbranato dai cani e lasciato morire,
certo,
dissanguato,
una roba sindrome di Down,
terrificante, infatti.
E volevo giusto così leggere la parte finale di questo articolo che dice: ciò che è chiaro è che la rivolta di lunedì ha rappresentato una lotta tra due fazioni israeliane. La prima è quella dei, leggerò sicuramente male, pronuncerò male, Mamlak Tiyut, un'etica nazionale che riverisce le istituzioni dello Stato, che spara ma a volte indaga, che uccide ma con alcune limitazioni sui danni collaterali, che commette crimini di guerra ma non se ne vanta. L'altra è quella che è orgogliosa dei crimini di Israele, rifiuta di scusarsi per essi e cerca di abolire qualsiasi restrizione legale per limitare la violenza, anche se ciò significa scontrarsi con lo Stato.
Allora, 11.40, sempre all'ascolto di Radio Blackout, diciamo un'info straordinaria, come la vogliamo chiamare, vabbè, più o meno, 346-667-3263 è il contatto telefonico. Ancora su Israele vogliamo fare un po' un approfondimento su quello che è l'aspetto economico di questa guerra. Dal punto di vista economico, questa guerra sta costando molto di più degli altri scontri, degli altri conflitti nella storia di Israele. Secondo le stime della Banca Centrale, il costo del conflitto è di circa 67,4 miliardi di dollari, lo sarà così almeno fino al 2025. Il PIL di Israele è crollato del 5,6, ma nell'ultimo trimestre è crollato addirittura del 20%. E anche se Israele di fatto è un paese in guerra da 75 anni, questa volta la situazione sembra peggiorare, perché la crisi economica in Israele colpisce tutti i settori, soprattutto le imprese edili, anche perché poi, appunto, come dicevamo, la Turchia ha bloccato le importazioni e molte dei materiali edili provenivano dalla Turchia perché avevano un costo basso, la ristorazione naturalmente e in particolare il turismo, il comparto del turismo che è importante, una grossa parte del PIL israeliano è sostanzialmente fermo.
Quello che è uno dei motivi della crisi economica israeliana è sicuramente la decisione del governo di Netanyahu di reclutare 360.000 riservisti, ovvero il 4% della popolazione complessiva, e questo significa che molte persone per arruolarsi hanno provocato carenze nel personale di tutti i settori. Un altro motivo che ha messo in crisi l'economia di Israele è stata la chiusura di tutte le frontiere anche con la Cisgiordania. Nei territori occupati ci sono infatti 140.000 palestinesi con permesso di lavoro israeliano impiegati nell'industria edile in difficoltà.
E alcuni paesi arabi o che sostengono indirettamente la Palestina hanno imposto alcune restrizioni, come appunto dicevamo la Turchia ha imposto il boicottaggio delle esportazioni verso Israele sia di merci che di materie prime, e dopo svariate pressioni anche alcuni paesi europei hanno deciso di sospendere alcuni accordi commerciali. Questo ci fa capire come sia importante la campagna di boicottaggio nei confronti di Israele. campagna di boicottaggio e pressioni che ha portato anche alcune catene, per esempio britanniche, di caffè e panini come Pret a Manger, che ha deciso di ritirare l'accordo con il gruppo israeliano Fox, e così anche il boicottaggio contro la McDonald's ha avuto degli effetti, e il governo non si rende pienamente conto, secondo alcuni esperti, di questa crisi economica che ha colpito anche il settore molto importante dell'economia israeliana, delle start-up, perché l'economia israeliana di fatto è colpita da questa guerra, perché poi questo comporterà anche un aumento della tassazione per sostenere i costi della guerra, e può portare a un ridimensionamento della qualità della vita nello Stato ebraico. Tanti cittadini israeliani stanno andando via da Israele, sta avvenendo una specie di esodo all'incontrario, mentre prima venivano dall'estero adesso se ne vanno, e inoltre molti investitori domestici israeliani stanno disinvestendo dagli asset finanziari israeliani, perché non hanno più fiducia nel sistema finanziario, e questo lo stanno facendo anche molti gestori di importanti fondi internazionali.
Sì, oltre all'aumento delle tasse in sé, c'è anche l'allargamento della piattaforma di quali sono le persone che effettivamente pagano le tasse, e l'abbiamo visto con gli ebrei ultraortodossi che sono scesi in piazza nelle ultime settimane e hanno dato vita agli scontri anche piuttosto forti, possiamo dire, sia perché devono iniziare, ed è la prima volta nella nascita dello Stato israeliano, a prestare il servizio militare, cosa che non avevano mai fatto perché dedicavano la loro vita allo studio della Torah, e anche devono iniziare a pagare le tasse, cosa anche questa che non avevano mai fatto.
Infatti, poi non solo, le agenzie di rating internazionali hanno declassato il debito israeliano, che comunque era già, questa situazione economica di difficoltà c'era già quando c'erano state tutte le manifestazioni contro la riforma della giustizia che aveva sconvolto economicamente il paese. Israele è un paese che vive soprattutto dei sussidi occidentali, soprattutto dagli Stati Uniti, basti pensare che riceve 3,8 miliardi di dollari all'anno come aiuto militare, ma apparentemente, considerando le difficoltà di questa guerra, questo aiuto sembra non essere sufficiente.